Allora, ringrazio voi per questo invito. Il tema che ci occupa appunto è le possibilità di gioco ed è un tema, come peraltro rilevato da chi mi ha preceduto, molto sentito, che ha un interesse che coinvolge molti settori e operatori del settore. Il mio intervento sarà un intervento più, diciamo, tecnico e normativo per dare un'idea di quella che è appunto la governance di questi giochi, di come viene gestita e a chi è riservata l'attività dei controlli e del recupero fiscale e del contrasto alle attività illegali. Il ruolo della raccolta dei giochi, quindi l'organizzazione e l'esercizio, è un gioco affidato e riservato allo Stato. Riservato allo Stato sin dal 1948 con un decreto legislativo 496 articolo 1 che stabilisce appunto questa governance e questo esercizio. La stessa legge 401 dell'89 all'articolo 4 stabilisce che tutti i giochi non autorizzati dallo Stato sono vietati e addirittura giochi abusivi, quindi raccolta di scommesse, apparecchi da intrattenimento, lotto, tutti i giochi abusivi rientrano in una sanzione di natura penale, laddove parliamo di gioco anche di azzardo. Andiamo all'ordinamento che tutela queste ragioni per cui viene affidata questa attività allo Stato. E qui dico appunto che le ragioni riconducibili a motivi di utilità, dove per utilità deve intendersi un termine non solo economico-finanziario, ma utilità ha un senso più ampio che andremo a vedere un attimino dopo e riguarda appunto la disciplina pubblicistica di questa attività e la riserva che viene data allo Stato in materia di gioco pubblico e di scommesse. La riserva di legge appunto è una riserva relativa. Perché una riserva relativa? Perché c'è necessità di regolamentare via via che quest'area si modifica nel tempo, comunque si studia, fatti salvi i principi generali, la riserva di legge relativa consente all'amministrazione di modulare, allo Stato di modulare con i regolamenti alcune situazioni e alcune situazioni che riguardano tre principi fondamentali e di scopo che sono il contrasto alle attività illegali e alle possibili infiltrazioni criminali, la tutela dell'ordine pubblico e sicurezza, che è un argomento che vede interessate tutte le forze dell'ordine, e la redistribuzione delle entrate. Quindi l'utilità ha un senso positivo in questa direzione. E quindi il potere di accertamento dell'amministrazione e il recupero della fiscalità. Nel 2000 questa attività dei giochi è stata trasferita all'Agenzia, allora all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, oggi Agenzia Dogane e Monopoli. E questa legge, che è la legge 289 del 2002, con l'articolo 22 stabilisce appunto quelle che sono le funzioni e quelle che sono le azioni che il Ministero dell'Economia allora e Monopoli di Stato avrebbe dovuto affrontare. E quindi il recupero dell'evasione fiscale, l'autorizzazione, la verifica, l'omologa, la correttezza di questi, in particolare all'epoca, appunto, soprattutto apparecchi da intrattenimento, che erano, diciamo, più o meno una giungla, nel senso che non si sapeva neanche cosa fosse, non si riusciva a capire e a distinguere una scheda da un cassone, cioè non si sapeva cosa e come avremmo dovuto affrontare questa. Quindi inizialmente nel 2003 ci fu questa sanatoria che creò un sistema di conoscenza degli operatori del settore e quindi un archivio anagrafico tributario quindi le entrate tributarie, è la prima cosa che occupò l'amministrazione fu questa, e poi il controllo delle schede che venivano utilizzate sugli apparecchi da intrattenimento, che era una verifica preventiva di conformità che via via è andata sempre più migliorando avendo acquisito comunque delle competenze più specifiche. Quindi con questa normativa vengono regolamentati il recupero della fiscalità, la conformità del gioco e anche il processo sanzionatorio, oltre alla individuazione di quelli che erano le funzioni e che sono a tutt'oggi le funzioni che devono essere svolte dai funzionari dell'amministrazione dei monopoli di Stato, agenzie, dogane e monopoli, e che sono appunto i poteri di polizia tributaria, che andremo a vedere poi con quale legge sono stati affidati in via ormai definitiva. Quali sono le possibilità di gioco legale che sono attribuite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli? Gioco legale intendiamo gioco legale, i cosiddetti giochi tutelati dall'ordinamento giuridico e riservati allo Stato, e sono appunto quelli che voi vedete su questa slide, dove all'interno troviamo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che controlla le attività del bingo, del superenalotto, del lotto, delle lotterie, delle scommesse e degli apparecchi. Il bingo, sappiamo, è un gioco nato per favorire la socializzazione, cioè era nato con questo interesse. Certo, ci sono delle filiere, comunque c'è un'impresa dietro, sono delle concessioni che vengono date con gara pubblica e sono una specie di tombola con distribuzione di cartelle, con l'estrazione di numeri, con delle palline che sono regolamentari, e l'attività dei monopoli sulle sale bingo sono delle attività continue di controllo sia della fornitura di cartelle, sia della regolarità del gioco, sia della sicurezza delle aree in cui questo gioco si viene a sviluppare. Il superenalotto, sappiamo che c'è un montepremi, c'è una relazione tra il giocatore e queste puntate con un montepremi. Il lotto, sono appunto, lo sappiamo ormai tutti, cioè sono delle estrazioni che avvengono con numeriche, con numeri da 1 a 90, si giocano su 10 ruote e oltre ad averci anche il lotto nazionale. Le lotterie, appunto abbiamo le lotterie tradizionali che sono collegate a manifestazioni artistiche, a manifestazioni culturali, a spettacoli televisivi, e la più importante appunto è la Lotteria Italia, che è collegata proprio ad una trasmissione televisiva, e poi il Gratta e Vinci, che sono le lotterie istantanee. I due elementi più diciamo più attenzionati dal punto di vista del contrasto alle attività illegali sono appunto le scommesse e gli apparecchi da intrattenimento. Le scommesse, che sono gestite dallo Stato con precise autorizzazioni, con codici di diritto, e vengono monitorate. E le scommesse, premetto, si svolgono da rete fisica, vuol dire da banco, cioè vengono raccolte scommesse in agenzia scommesse, oppure da remoto, online, e quindi sono scommesse via internet. Quindi sono un pochino più subdole anche per il loro controllo, cioè i punti IT li controlliamo tutti, l'amministrazione sovrintende questa organizzazione e questa attività con un sistema di monitoraggio, e laddove trova delle situazioni anomale inibisce i siti che riscontra essere illegali attraverso la comunicazione ai fornitori, perché abbiamo un elenco di fornitori, delle reti online, e il monitoraggio della rete e l'inibizione e l'oscuramento, e poi il continuo monitoraggio per verificare che questi siti siano effettivamente rimangano inibiti. Poi abbiamo gli apparecchi da intrattenimento, e questi sono gli elementi più visibili e quindi più contrastati, che creano appunto quello che abbiamo sentito poco fa, un po' di contraddizioni nel loro utilizzo. Gli apparecchi da intrattenimento sono suddivisi in apparecchi che consentono vincite in denaro e quindi sono le new slot, apparecchi che vengono ricollocati all'interno dell'articolo 110, comma 6, e si suddividono in lettera A e lettera B. Le lettera A sono gli apparecchi che con vincita in denaro, con rulli, e le videolotterie che invece appartengono al gruppo del 6B e sono apparecchi di una nuova tipologia che hanno una maggiore vincita, hanno un maggiore modo di giocata e sono collocate in aree delimitate all'interno di agenzie scommesse, di sale bingo oppure proprio in sale dedicate al gioco, vietate ai minori, proprio perché hanno delle caratteristiche molto particolari. Le new slot invece le troviamo come gli apparecchi senza vincita in denaro, che dico sono apparecchi che distribuiscono i comma 7 A e C, sono apparecchi che distribuiscono premi di piccola oggettistica e sono i tipici videogiochi, giochi di abilità che non danno vincita in denaro e poi ci sono gli elettromeccanici che sono biliardini, flipper, jukebox, carambole e quant'altro. Per questi ultimi vige solo il criterio della imposizione fiscale, quindi del pagamento dell'imposta annuale. Invece per gli apparecchi comma 7, comma 6 e 7 è necessaria un'autorizzazione a fronte appunto di una verifica da parte dell'amministrazione di una verifica tecnica sulla scheda che dia la possibilità di omologare la tipologia, la scheda madre e quindi poi produrre tutta una serie di schede che riguardano per esempio un tipo di gioco e con relative attestazioni di conformità e nulla osta, che sono nulla osta di esercizio e nulla osta di distribuzione prima e di esercizio, che consentono poi l'attività vera e propria della macchina che viene installata presso alcuni esercizi commerciali che sono i bar, le tabaccherie, le agenzie scommesse, le sale bingo, le trattorie, le sale da gioco, associazioni e circoli sportivi. Quindi questo è le tipologie di gioco che andiamo a trovare e riscontriamo laddove la nostra attività di polizia tributaria ci consente di agire. Proprio la legge 98 del 2011, a proposito di funzioni destinate ad assumere un'importanza rilevante per i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è proprio quella dei poteri di polizia tributaria che vengono ormai affidati in maniera costante. Affidati proprio dalla legge, per cui questo ci consente di verificare quelle che sono le violazioni in materia di apparecchi da intrattenimento, di scommesse e verificare la non conformità alle regole tecniche. Poi sarà il mio collega a spiegare meglio tecnicamente quali possono essere queste tipologie. E verificare appunto eventualmente laddove questi apparecchi vengono utilizzati in maniera impropria, illegale, non monitorata, e anche l'evasione, quantificare l'evasione fiscale da attribuire alla macchina che è stata utilizzata in violazioni di legge. Queste macchine sono monitorate, perché dico sono monitorate? Perché sono collegate con una centralina telefonica ad un sistema telematico gestito dall'amministrazione, attraverso il quale tutti i flussi di gioco vengono registrati e caricati sul sistema telematico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quindi tutti i contatori di gioco, tutte le giocate effettuate, vengono estratti tutti giornalmente. E l'amministrazione poi in tempo reale è in grado, quando si trova in verifica all'esterno, di monitorare, di verificare in tempo reale anche il controllo con un particolare metodo utilizzato dall'amministrazione, con degli strumenti, appunto in tempo reale, la verifica e l'attività di queste macchine e riscontrarne la regolarità o meno. Quindi, per quanto poi riguarda l'installazione degli apparecchi da intrattenimento, questi apparecchi possono essere, devono essere installati esclusivamente in sale autorizzate al gioco. E questa attività è comunque un'attività della questura e devono avere una tabella dei giochi proibiti che deve essere esposta, visibile, in violazione della quale si applicano delle norme che sono norme e le sanzioni di natura anche penale. Quindi il divieto che viene espresso nelle tabelle dei giochi proibiti è un divieto che è stabilito dal questore e stabilisce anche quali sono specifici divieti che intende porre. E poi l'articolo 86-88, nelle sale, nei bar, nelle tabaccherie, negli esercizi commerciali, gli apparecchi da intrattenimento possono essere tenuti solo se vi è appunto la licenza dell'articolo 86. Le sale invece dedicate, le agenzie scommesse hanno necessità di avere l'articolo 88. Per quanto riguarda i controlli che vengono effettuati dall'amministrazione, sono una serie di controlli ad ampio raggio che riguardano appunto vanno dalla regolarità, dall'irregolarità amministrativa alla irregolarità tecnica, quindi che colpiscono tutta la filiera. La filiera parte da un concessionario di rete che controlla e ha ha una concessione dell'amministrazione per mezzo della quale diventa esso stesso una figura con delle particolari condizioni che sono di tipo pubblicistico. Quindi il concessionario ha l'obbligo per concessione e per convenzione firmata di controllare l'attività delle macchine, di controllare gli eventi, di sapere, quindi ha una responsabilità nella gestione di questa collocazione delle macchine. Quindi se una macchina è rubata, se una macchina viene dismessa, se una macchina viene spostata, c'è un sistema di monitoraggio che il concessionario ha il dovere di controllare e di fornire all'amministrazione in tempo utile. Il tempo utile significa che, per esempio, uno spostamento da un esercizio a un altro deve avvenire nella stessa giornata. Comunque deve essere comunicato nella stessa giornata. A fronte di questo ci sono anche delle sanzioni di natura amministrativa che vengono poi, quando non andiamo a oltrepassare l'amministrativa e quindi finiamo nel penale, ma ci sono delle sanzioni che vengono applicate proprio per far rispettare queste regole che sono state concesse dallo Stato al concessionario di rete, quindi a un gestore privato. E poi dicevo tutta la filiera, perché il controllo avviene sul concessionario, avviene sul produttore di schede, sul distributore di schede, sul gestore e sul pubblico, sull'esercente. Quindi è una filiera abbastanza ampia e abbiamo visto anche alcune relazioni che mi hanno preceduto, hanno appunto fatto notare che dietro questa struttura c'è molto, in termini di industria, in termini di impresa, in termini di uomini, in termini di lavoro, di occupazione e di persone. Spesso per finalità di interesse pubblico, chiaramente queste posizioni giuridiche soggettive finiscono per essere sacrificate appunto perché l'amministrazione e lo Stato interagiscono ed intervengono in tutte le materie che per regolamento devono essere gestite in una maniera corretta e conforme. Quindi questa è l'attività che viene svolta da noi, poi appunto il rispetto delle norme sanitarie, il rispetto del divieto ai minori. L'amministrazione ha fatto appunto tutta una serie di operazioni che sono state mirate soprattutto a questo gioco vietato ai minori, e l'obiettivo era esclusivamente quello di andare a verificare, e sono state fatte delle operazioni in maniera costante, periodiche, proprio per controllare che questa attività fosse in qualche maniera limitata e comunque garantita. Allora, per quanto invece mi riguarda, io avrei anche terminato, ho però delle domande che mi sono state poste di carattere generale che potrebbero servire un po' a tutti coloro i quali prestano la loro opera sul territorio. E qualcuno mi dice: devo rispondere ad un utente, i giochi tipo la Why La Play come sono considerati? Un bar può installarli come se fossero un gioco da tavola e quindi basta che abbia la tabella dei giochi? Allora, questi sono giochi PlayStation. Le PlayStation sono vietate. Sono vietate, sono delle console, dei giochi da tavolo che possono essere usati a casa propria ma non nei pubblici esercizi, perché queste tipologie di apparecchi sono apparecchi che si collegano su giochi che sono irregolari, sono giochi molto spesso anche d'azzardo e quindi sono vietati, non sono autorizzati dall'amministrazione. L'altra domanda è se una somministrazione annessa ad una sala giochi con autorizzazione rilasciata dalla questura. Nella licenza della questura si precisa che la licenza viene rilasciata per i soli aspetti di pubblica sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge regionale o da regolamento comunale, ed in particolare da quelle inerenti alla nuova collocazione di apparecchi a distanza di luoghi sensibili. Quindi, quando mi trovo una somministrazione annessa ad attività principale di sala giochi e la SCIA contiene tutte le informazioni, posso considerare concluso il procedimento? Questa è la domanda. Allora, io rispondo che questa è un'attività che riguarda esclusivamente la questura, e per quanto riguarda la licenza di pubblica sicurezza è una licenza che viene rilasciata proprio sui requisiti soggettivi della persona. Per quanto riguarda la distanza dai luoghi sensibili, questa è un'attività che è di competenza proprio in temi appunto di ordine pubblico e sicurezza tipica della questura. Poi l'altra domanda è: i monopoli, a fronte di una richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1,82 della legge 220/2010, cominciano a chiedere al comune se quel bar rispetti o meno le distanze minime dai luoghi sensibili. Quindi il comune deve mandare i vigili a fare la verifica. Intanto l'esercente ha o non ha le macchinette? È una richiesta preventiva, ci sono delle tempistiche. Dunque, per quanto riguarda questo fronte dell'iscrizione all'albo degli operatori e a fronte della legge regionale che ho visto, insomma, stabilisce la distanza dai luoghi sensibili in 500 metri. Non essendo una normativa interna, un regolamento dell'amministrazione, noi abbiamo pensato di richiedere un'autocertificazione da parte, perché sarebbe complicato andare a verificare per tutti la distanza effettiva tra l'esercizio e i luoghi sensibili. Quindi l'autocertificazione ci consente eventualmente di fare dei controlli a campione che verranno poi eventualmente concordati con il comune che dovrà fare queste verifiche, e sono cose che dovremo un po' stabilire nel tempo. Per adesso iniziamo con un'autocertificazione e vediamo un po' quello che succede. Poi mi chiedono cosa si intende per nuova collocazione. È possibile che quando un esercente cessa l'attività mantenga il collegamento delle macchinette? O quando cesso l'attività devo dismettere anche il collegamento? Se nello stesso locale si insedia una nuova ditta e dice di avere le stesse macchinette del precedente gestore, non è una collocazione? O lo è se sono state sconnesse? Allora, intanto per collocazione significa che le apparecchiature stanno in un'ubicazione, che le ubicazioni noi le controlliamo con un sistema telematico e su un sistema videogiochi che verifichiamo direttamente dall'ufficio, sappiamo dove sono collocate le macchinette. Quindi cosa si intende per nuova collocazione? Io ritengo che questa domanda rientri in casi di voltura, di cessione di azienda da Tizio a Caio, e allora ci si chiede se queste macchine che stavano già installate presso l'esercizio e che erano in capo al precedente titolare devono essere considerate come nuova collocazione oppure no. Allora, io la risposta che posso dare è che la macchina, fino a quando non il sistema dell'iscrizione dell'albo operatori funziona e non c'è nessuna cessazione, nessuna comunicazione all'amministrazione che il precedente titolare abbia cessato quell'attività in quella ubicazione, la macchina continua a funzionare regolarmente, collegata, e continua a dare i flussi normali, e la macchina sarebbe regolare. Non è regolare il fatto che in una fase di cessione da Tizio a Caio la macchina rimanga installata al vecchio titolare, che ne risponde a titolo pieno di tutto quello che avviene per la macchina. Quindi l'indicazione che io do è quella di lasciare la macchina inattiva fino a quando il passaggio non è stato eseguito e fino a quando l'amministrazione, cioè il nuovo titolare, fa un dise, cioè un subentro all'interno della stessa ubicazione, e lì comincia a funzionare a pieno titolo e con regolarità a nome e per conto di chi è effettivamente titolare di quell'esercizio. Ma devo rispondere a un'altra domanda che mi hanno fatto, ed è dunque se la macchina, ed è l'ultima, così chiudiamo, se possono essere considerate irregolari le macchine installate in assenza di licenza pubblica sicurezza. Perché questo? Perché qualcuno ha trovato qualche macchina funzionante in maniera regolare, collegata con i monopoli di Stato, però il titolare non aveva più la titolarità dell'esercizio, non aveva la licenza di pubblica sicurezza e quindi non aveva titolarità a gestire. Allora, la risposta sta nell'articolo 22 della legge 289 del 2002, se non mi sbaglio, perché adesso non me lo ricordo con precisione, ma mi pare articolo 1, comma 527 della finanziaria, dove dice che chiunque eserciti gioco, distribuisca o installa apparecchi, siano essi anche i circoli, associazioni di qualunque genere, in assenza di licenza di pubblica sicurezza, è passibile di sanzione. Questa è un'attività della questura, e l'autorità ne risponde in via sanzionatoria poi è che applica le sanzioni, e la prefettura. Quindi per quanto ci riguarda, le macchine non possono esercitare gioco laddove non esiste la licenza di pubblica sicurezza, e quindi non esiste la tabella dei giochi proibiti, ed è necessario fare oltre alla contestazione, la denuncia alla Procura della Repubblica per anche l'assenza della tabella dei giochi proibiti. La macchina è regolare, quindi il provvedimento della questura o della prefettura o del comune, se è il comune, dovrà necessariamente, può decidere appunto di sequestrare la macchina in attesa di spostarla, insomma saranno valutazioni del prefetto, ma la macchina è regolare ma funziona in un luogo non autorizzato. E questo è quanto. Grazie.
Allora, procedo direttamente, mi metti la terza slide.
Sì, scusami.
Allora, buondì. Visto che siamo sul discorso Agenzia delle Dogane dei Monopoli e Controllo dei Giochi, termino io con 5 minuti sugli aspetti più pratici dei controlli che noi effettuiamo. Chiaramente, come state vedendo dalla slide, i campi di controllo di AMS riguardano tutti i giochi, ma io vorrei spendere due parole soprattutto sul discorso degli apparecchi, che sono chiaramente quelli più visibili, quelli che poi sono anche oggetto della legge regionale piuttosto che gli altri discorsi. Due numeri per capire l'entità del fenomeno. Allora, in regione al momento abbiamo 2228 esercizi dove sono installati apparecchi da gioco. Per un totale di apparecchi, parliamo di coma 6A, coma 6A sono quelli che noi troviamo nei bar, monetina, pulsante, rulli, eccetera. Sono 8.480 gli esercizi e gli apparecchi installati all'interno di questi 2.000 e spicci esercizi. Ex AMS, ora Agenzia Dogane e Monopoli, effettua dei controlli quotidiani, è una delle attività principali. Noi abbiamo fatto nel 2014 1.624 controlli su esercizi. Se a questi sommate i 400 controlli di SIAE, più i controlli fatti dalla Guardia di Finanza e dalle altre forze dell'ordine, arriviamo sull'ordine del 90% di esercizi, 90-95% di esercizi controllati ogni anno. Allora, diciamo una cosa, rispetto a questi controlli gli esiti sono quasi sempre negativi, nel senso che noi troviamo ben poco. La nostra è una regione relativamente tranquilla da un certo punto di vista, è estremamente controllata, per cui diciamo gli apparecchi scollegati dalla rete telematica, cioè noi non ne troviamo più. Quando abbiamo iniziato nel 2006 erano tutti scollegati, adesso diciamo proprio grazie anche a questa costanza di controlli, irregolarità di questo tipo non ne troviamo. Sicuramente qualcosa c'è, probabilmente a livello molto più sofisticato, a livello di software, ma lì difficilmente riusciamo a individuarlo se non con delle indicazioni molto molto precise. Nel concreto, quello che noi facciamo, al pari di tutti gli altri organi di controllo, quando effettuiamo un accesso, è il controllo della parte documentale, per cui tabella dei giochi proibiti, rispetto della normativa del Balduzzi, per cui il divieto dei giochi ai minori, le avvertenze sanitarie e quant'altro, e poi dei controlli specifici sull'apparecchio. Controlli che possono essere a un livello, diciamo così, primo step, presenza dei nulla osta, anche qui gli apparecchi almeno in regione sono tutti regolarizzati da questo punto di vista, collegamento alla rete telematica, noi lo verifichiamo la trasmissione dei dati tramite l'ufficio o tramite direttamente l'helpdesk di SOGEI, per cui possiamo sapere in tempo reale la venuta trasmissione dei dati di gioco. Poi possiamo fare dei controlli più approfonditi, con un PC, con un programma idoneo, possiamo collegarci a ogni singolo apparecchio e verificare proprio giornata per giornata il numero delle giocate, le vincite, cosa è avvenuto all'interno di questo apparecchio, quando è stato acceso, quando è stato spento. Ulteriore livello di controlli che facciamo però solamente su indicazioni più precise riguardano l'apertura dell'apparecchio e la verifica della componentistica, della protezione delle, de tutte le connessioni, dei sigilli apposti sulla scheda di gioco e quant'altro. Ecco, questi sono più o meno i controlli che noi facciamo sugli apparecchi da gioco. Volevo spendere solo due parole su una serie di criticità che lancio così anche ai presenti, che noi ritroviamo spesso quando andiamo in giro e che in qualche modo sono collegati sicuramente anche al senso della legge regionale. Per esempio, nella nostra regione le autorizzazioni per sale gioco sono state sicuramente utilizzate in maniera, diciamo, discordante da quella che era l'origine della norma e spessissimo sono state usate da esercizi tipo bar o trattorie per ampliare la possibilità del numero di apparecchi da installare. Come saprete, la normativa prescrive, a seconda della tipologia di locale, il numero di apparecchi che possono stare all'interno di una certa metratura. Chiaramente le sale giochi, che nascono con un'origine completamente diversa, prevedono la possibilità di installare un apparecchio oggi ogni 5 metri quadrati, no? Un bar che nella stessa superficie del bar presenta una scia per sala giochi, questa scia non viene controllata, come purtroppo avviene molto, molto spesso, e per cui si ritrova una licenza di sala giochi in un esercizio dove magari poteva mettere 6 apparecchi, in realtà ne piazza 12 ed è apparentemente tutto regolare. Questa è una delle criticità che secondo me gli organi di controllo territoriali locali dovrebbero tenere presente. Poi abbiamo un'altra cosa, delle piccole ipocrisie, la famosa diversificazione del gioco. La norma a livello nazionale prevede l'obbligo di offrire accanto al gioco con vincita in denaro il gioco senza vincita in denaro, di puro intrattenimento. Ok, questa sta diventando una balla pazzesca, nel senso che in tutti i bar voi vedrete quei famosi tirassegni acquistati probabilmente, le freccette acquistate probabilmente a 3 euro all'uno, appesi dappertutto, sulla porta della toilette, dietro la testa della cassiera, compagnia bella. Ovviamente sono cose che non vengono assolutamente utilizzate. Devo anche dire che dove troviamo degli apparecchi veri da intrattenimento, i famosi commassetti, eccetera, che ormai ce ne sono pochissimi in regione, di solito giacciono con un dito di polvere sopra, cioè nel senso che nessuno ci gioca. L'oggetto del gioco purtroppo è la vincita in denaro. Ultimissima cosa, poi chiudo qua. Chiaramente l'esperienza di altre regioni dove sono state introdotte normative restringenti dal punto di vista delle distanze, dei luoghi sensibili, per cui di limitazione degli apparecchi cosiddetti legali riconosciuti dallo Stato, c'è stata la diffusione parallela di apparecchiature irregolari che sfuggono a qualsiasi tipo di schedatura nostra, per esempio. Cioè noi oggi sappiamo esattamente gli apparecchi dove sono, quanti sono, possiamo fornire questi dati chiaramente ai comuni, come li abbiamo già forniti alla regione, alle forze di polizia e quant'altro. Nascono apparecchiature che sotto l'etichetta di distribuzione di servizi, che sono ricarica di schede telefoniche, eccetera, permettono contemporaneamente l'accesso a siti di gioco che escono completamente da qualsiasi forma di controllo, se non quella attuata proprio col costante controllo del territorio. E questo credo che dovrà essere uno degli argomenti anche di collaborazione tra i diversi enti sul territorio per scambiarci queste informazioni, per permettere di intervenire su questo, per evitare appunto questa diffusione che purtroppo in altre regioni è stata abbastanza consistente. Tutto qua, grazie.